Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È una bella domanda, non so quanti di noi, ma anch'io me lo sono chiesto. Forse non è proprio la domanda prima che farei a Gesù, però forse è una domanda che, come dire, ne racchiude tante altre. E intanto lo chiama maestro, quindi riconosce in lui, ecco, maestro buono. Gesù non accetta questo titolo buono, dice uno solo è buono, Dio, quindi lo vuole rassicurare che il suo Dio è buono e non c'è altro buono come lui. E poi, facendogli questa domanda, lui proprio gli è corso incontro e si è inginocchiato, quindi vuol dire che proprio a questa domanda che gli sta tanto a cuore, maestro buono, cosa devo fare? Ecco, questo fare che così ci caratterizza, vero? Dovremmo fare pur qualcosa per ereditare la vita eterna, delle buone azioni, comportarci bene, per ereditare la vita eterna. Ma anche questo termine, che è molto biblico, no? Ereditare, ma chi eredita? Ereditano i figli. Eredita, ecco, ereditare è ricevere qualcosa, ma è che ci spetta di diritto. Non è una cosa che otteniamo, ecco, no, una cosa che ci spetta. Qui forse è proprio per quello che facciamo, è per la mentalità di questo uomo, ecco, la vita eterna è legata a un suo fare, un suo operare, un suo comportarsi, che gli darà il merito di ricevere in eredità la vita eterna. Quindi forse però non, per noi, ecco, la potremmo tradurre anche in tanti altri modi. Certo, abbiamo l'aspirazione alla vita eterna, vero? Vogliamo andarci in paradiso. Però, ecco, forse ha a che fare anche con la, come dire, con la gioia, con la pienezza della nostra vita. Cosa facciamo? Come possiamo vivere bene qui per vivere poi là? Perché questo uomo evidentemente aveva un'inquietudine che lo aveva portato fino ai piedi di Gesù. Ma un bell'altro esempio è Salomone, no? Nella prima lettura. Lui era il figlio di Davide, quindi gli spettava di diritto quel regno. C'aveva anche tanti altri fratelli e sorelle. Però Davide lo aveva scelto, quindi non è che aveva tante domande da fare. Invece anche lui, ecco, chiede al Signore la sapienza. Perché sa che da solo, ecco, non riesce a governare quel regno, ha bisogno, anche lui è un uomo come gli altri, mortale, ecco, ha bisogno, e quando la scopre, quando la riceve, dice il libro della Sapienza che l'ha amata, e lo considera, l'ho scelta, e per me è preferibile anche alla salute, cosa grossa, pensate al nostro rapporto con la salute. Ecco, lo star bene. No, la sapienza di Dio ancora più preziosa. L'ho amata e insieme a lei, quindi vuol dire che ha fatto una vita con lei, di ascolto, di cammino insieme, ecco, ho ricevuto tutti gli altri beni. Ecco, questo uomo del Vangelo cerca qualcosa qualcosa di questo tipo. Ma è bello perché Gesù subito gli ributta la palla, dice, ma tu conosci i comandamenti, appunto i comandamenti più importanti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, ecco, onora il padre e la madre, non testimoniare il falso, tutte queste cose le conosci. Sembra che Gesù lo abbia quasi già un po' squadrato, abbia già capito un po' che infatti lui dice, no, questi fin dalla giovinezza, ecco, io ho seguito questi comandamenti. E quindi è un uomo, ecco, osservante, potremmo dire, attento dei comandamenti, della legge, ma non gli basta, non gli basta. E infatti Gesù a quel punto fa quello scatto che mi sembra il cuore di questo Vangelo, di questa Domenica. È perché dice, il Vangelo fissa lo sguardo su di lui. Già lo aveva guardato, perché gli era venuto fino ai piedi, quindi, però questo guardarlo è un guardarlo più intenso. In tutto questo Vangelo ci sono tre sguardi di Gesù molto forti, e il primo è per questo uomo, lo guarda per bene, proprio rivolgendosi a lui, e lo ama. Ma pensate che bello, questo qua si sente guardato da Gesù, da questo maestro amato. Non so come gliel'ha fatto capire, però proprio lo ha amato e gli ha detto: una cosa ti manca. Ma pensate che bello, anche per noi, per lui, ma anche per noi, fare un incontro con il Signore di questo tipo, in cui lui ci dice: una cosa ti manca, ma ce lo dice proprio con questo sguardo d'amore, tiene per lui, ha voglia di fargli capire, la sua vita era già tanto bella, ma cosa gli manca? Una cosa sola gli manca. Tra l'altro, pensateci un momento, non è che sono tante le persone o le situazioni che possono fare queste tre azioni con noi, molto forti, molto intime, cioè guardarci, è uno sguardo che ci vuol dire che ci conosce bene, che ci ama e ci dice che cosa ci manca. Forse, i nostri affetti più forti, i nostri genitori, il nostro marito, la nostra moglie, ma forse proprio solo il Signore. È proprio Lui conosce noi e sa quello che ci manca. È bella la seconda lettura, perché ci dice che il Signore fa questo con noi attraverso la parola di Dio, che è come, è viva, penetrante, efficace come una lama, ci penetra nell'animo e nello spirito e ci vede così, nudi e scoperti, ci conosce proprio nel profondo. È vero o no che qualche volta la parola di Dio proprio ci dice così, ci parla di una cosa che ci manca nel profondo? Oppure può esserci anche una situazione della vita, particolarmente forte, intensa, che ci illumina su questo, ma è sempre il Signore in fondo, che ci fa capire, che cosa ci manca. E che cosa gli manca a quest'uomo? Che aveva tutto, era anche ricco, veniamo a sapere, e forse gli mancava proprio l'essere amato. Non ci ha raccontato quest'uomo, di altre persone della sua vita. La vita eterna sembra essere proprio questo incontro con qualcuno che ti ama. Ricordate domenica scorsa, no? Non è bene che l'uomo sia solo. E ci aveva raccontato tutta l'importanza di avere un aiuto. Dio aveva proprio fatto di tutto per trovare per l'uomo un aiuto che gli corrispondesse. Non è bene che l'uomo sia solo, fino a trovare, una donna, affinché fossero una sola carne, una sola creatura insieme. È questa grandezza, è questa potenza che manca all'uomo. E infatti, così come l'altra volta ci diceva che l'uomo doveva lasciare tutto, lasciare il padre, la madre, per unirsi a sua moglie, anche qui dice al nostro amico che deve lasciare tutto. Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. E per poter amare, per essere, potremmo dire, amati, per sentirci proprio questo bisogno e questa pienezza dell'essere amati, occorre non avere altra ricchezza che quello. Dice il Salmo di oggi: saziaci d'amore, Signore. È questo, dobbiamo quindi lasciare, dare. Dobbiamo cambiare completamente la prospettiva della nostra vita, no? Non più una prospettiva, diciamo così, di accumulo, di sicurezza personale, di successo, di quello che faccio, delle mie ricchezze, ma che non sono solo i denari che abbiamo nel conto bancario, ma tutto. E se li consideriamo come nostra acquisizione, non ci daranno quella pienezza. E dobbiamo proprio considerarli come dono ricevuto, perché abbiamo dato tutto per loro, per amore. Offrire le nostre energie, la nostra vita, il nostro tempo, è sentirci liberi, senza niente, per dedicarci tutto a tutti a questo dono, una vera conversione. È bello, vero? Però il nostro amico non ce la fa, e lui non ci riesce. E qui c'è un po' un punto difficile del Vangelo di oggi, perché dopo tutta questa bella, arrivato a quel punto, se ne va triste, scuro in volto, dice così, proprio nero, rimane dov'era, non accetta la proposta di Gesù, non lo sente, non sente che è abbastanza forte per staccarlo da tutto quello che ha. E penso che sia qui molto importante per noi, perché noi, almeno io mi riconosco molto in quest'uomo, no? Che non riesce alla fine a fare questo dono totale. C'è sempre uno spazio, qualcosa che alla fine mi frena. E questa tristezza però è molto importante, perché se ne fosse andato contento, allora non... Invece questa tristezza è una cosa che gli macina dentro. È una tristezza, come dire, che potremmo provare ad ascoltare, a capire, a discernere, e che lo continua a interrogare come interroga tutti noi. Questo è fondamentale, perché quello spazio lì della tristezza e di quella oscurità è proprio il luogo dove Dio poi interviene. Perché per noi è impossibile, dice Gesù, ma per lui invece sì. Dio non cessa di continuare, come fa Gesù con quell'uomo, a venirci a proporre il dono della nostra vita. È come via di gioia senza altro pari, senza altra dimensione così grande, sempre pronto a illuminare le nostre tenebre. Gesù in un fondo è il nostro esempio, cosa ha fatto lui? Certo, con tanto anche ha dato la vita sulla croce. Cioè, abbiamo qui una bella croce che ce lo ricorda. Questo è il metro di paragone per questo dono totale, che però ci vede come l'uomo un po' tristi e chiusi in noi stessi. Però ci dice anche Gesù che se abbiamo il coraggio di buttarci in questo, di lasciare tutto, subito ne avremo una ricompensa. Lo dice Pietro, ma Gesù, noi abbiamo lasciato tutto, le reti, il papà, la nostra barca nel lago di Tiberia. Speriamo di andare presto a fare un bel pellegrinaggio a vedere, il lago di Tiberiade. Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, non è che abbiamo fatto dei gran calcoli. E quello che dice Gesù ci conforta molto. Non c'è nessuno, neanche tu, neanch'io, che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o campi o figli a causa mia e del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in termini di fratello, sorella, padre, madre, figli, campi, la stessa cosa. Tutto quello che noi possiamo lasciare qui, subito ci viene restituito, 100 volte tanto. È qui il segreto. Insieme, dice, a persecuzioni. È perché comunque questo aspetto, diciamo, di offerta, di dono, non è una cosa semplice. È proprio, deve passare in un certo senso dalla croce, dall'offerta totale della vita. Però si riceve 100 volte tanto. Allora in questa domenica, diciamo così, della vita eterna, lasciamoci scrutare dal Signore, lasciamogli dirgli che cosa ci manca. Anche se ci fa un pochino, spavento, ma non spaventiamoci della nostra paura, della nostra ombra, della nostra un po' ritrosia essere illuminati, perché anche noi, come quell'uomo, vogliamo ereditare la vita eterna fin da ora, da qui. Vogliamo il 100 per uno per essere pienamente felici e suoi discepoli.